And all around town, people trying to get down. And all around town, people trying to get down. And all around town, people trying to get down. And all around town, people trying to get down.
Oh, baby. My belly.
And all around town, people trying to get down. And all around town, people trying to get down. And all around town, people trying to get down. And all around, don't get down.
Bum, 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 baby. My belly. Baby. Che bello.
È chiamato l'ascensore sociale, è sempre fermo a meno 2, non viene su.
C'è 48 minuti, buongiorno, buongiorno a tutti, Radio Popolare in diretta, poveri ma belli, in questa inizio di mese esplosivo, un'esplosione di colori, di sapori, di felicità con questo aprile.
Anche di luoghi comuni,
luoghi
mi pare,
comuni,
no?
Anche di luoghi comuni.
Soprattutto di luoghi comuni.
Vabbè, d'altronde è stata durissima tornare, vabbè che io ieri ho fatto l'apertura mentre tu sgavazzavi in giro tra...
Allora, ieri ho... No, era l'altro ieri. Ieri, vabbè, mi sono sparato la coda, come si fa a Pasquetta. Poi c'era la grandine anche.
Tutto, ah, ti sei preso la grandinata?
No, ero già a casa, per fortuna. Ma l'altro ieri ho effettivamente realizzato un sogno. Un sogno che era già a portata di mano, ma che non avevo mai avuto l'arguzia di mettere in pratica.
Protagonista di un video su YouTube senza fare un video su YouTube.
Beh, allora diciamo che ho eseguito un'azione da video di YouTube, da video di Instagram o di Facebook, insomma. Quei video satisfying.
Sì.
Non ho fatto il video, mi riservo di farlo in futuro perché ho altre aree da pulire con l'idropulitrice.
Quindi hai sgomberato il vialetto con
un pezzo perché, sì, perché mi sono completamente ricoperto di fango, tra l'altro non ho mi devo dotare di un vestiario più adatto.
Perché hai pulito il vialetto rotolandoti come un maialone nel
con l'idropulitrice, sì, l'ho appena detto.
Giusto, giusto.
Solo
perché
che
il mio livello di
concentrazione addosso.
È bassissimo.
Schizza tutto addosso, una roba terribile.
È uscito come a Woodstock.
All'incirca. Sì, sì.
Vabbè, quindi una piacevole pausa pasquale per te e per
io
i nostri.
Voglio fare quello di lavoro adesso.
Quello di lavoro. Non so se esiste come lavoro, il pulitore di vialetti.
Allora, io seguo un australiano su Facebook che lo fa.
Di lavoro.
Però sembra che lo faccia come hobby.
Ma in Australia è facile, c'è un sacco di vialetti.
Allora, ci sono un sacco di tombini otturati, di giardini pieni di erbace, edere ovunque. Lui arriva con sto decespugliatore. Pulisce tutto.
Questa era la guerra in Vietnam, non era un...
ma è più o meno la giungla vietnamita quella che pulisce lui, però in Australia. Pulisce tutto col decespugliatore, poi con lo soffiatore.
Sono i Machu Picchu.
Soffia tutte le foglie. Pulisce tutto, una roba pazzesca, e poi ha fatto un video perché gli dicevano: sì, bello, ma dove finisce tutto il fogliame che soffi? Ha fatto un video di raccolta di fogliame soffiato.
È eccezionale.
Perché dice: non è che lo butto in giro, lo raccolgo e poi lo butto via.
Cosa che fa? Fa del humus per...
No, lo butta in sacchetti.
Lo butta in sacchetti.
Poi non so dove lo smaltisce.
In mare.
Non so dove lo smaltisce.
Di plastica. Vabbè, complimenti. Allora, no, io volevo chiedere ai nostri ascoltatori al 331-6214-013 se sono stati colpiti da queste intemperie, se hanno subito dei danni gravosi dalla grandine, se il loro portafoglio verrà intaccato ulteriormente, oltre che da questa crisi che non finisce mai, da questa inflazione, da questo governo con le mani nelle tasche degli italiani sempre a ravanare,
sì,
a ravanare.
E tra l'altro mentre ti sussurra nell'orecchio noi lasciamo stare quelli che hanno voglia di fare,
sì.
Con la lingua, esatto, così sul lobo,
esatto, con un braccio alzato, sì. Allora niente, fateci sapere se siete rimasti danneggiati. Io no.
No,
perché? Perché io. Tutto non ha grandinato. Ma anche se.
No, no, ha grandinato.
Ah, a casa mia no, ha grandinato. A che ora?
Ma non so, saranno state le 6?
Ah, sì, il pomeriggio?
Sì, sì.
No, no, io non me ne so. Ah, perché avevo le cuffie, stavo giocando a Cyberpunk 2077. Sto facendo
un gioco pieno di bug?
No, l'hanno corretto. Sto facendo una seconda run, come diciamo noi.
L'hanno corretto?
L'hanno corretto e ho comprato anche il DLC.
Che sarebbe? Espansione?
Espansione, aggiunta. Ed è un piccolo fottuto
capolavoro. Si continua
a dire che
non hai una lira.
E vabbè, 25 euro.
Ah, 25 euro, è in DLC.
È in DLC.
Ah,
verità,
ok.
C'è anche Idris Elba.
Lui proprio?
Sì, sì, sì.
Ma lui vero?
Sì, non lui in miniature, proprio lui.
Cosa fa?
Ma
ha dato il permesso?
Ha dato il permesso, sì. C'è anche Keanu Reeves.
Ma Keanu Reeves nei panni di Wick, come si chiama quello lì?
No,
che spara sempre.
No, lui è nei panni di Johnny Silverhand, un rocker dei primi anni 2000, ovviamente in questo futuro distopico, in realtà parallela. Lui è un rocker che a un certo punto gli sono girate le palle con le corporation... e ha fatto esplodere una bomba atomica nella torre della Arasaka, che è una delle principali corporation del gioco, e poi è stato ammazzato, ma non dirò di più per non rovinarvi il videogame. Allora, oggi abbiamo, oltre a un ospite in studio che è già qua...
È già qua, no.
Cosa?
No, perché il personaggio di Stringer Bell, di Idris Elba, secondo me è uno dei più belli in assoluto di tutti i telefilm.
I telefilm?
The Wire.
The Wire. Molto bello, sì. A me piace molto Coso, quello che fischia.
Chi è che fischia?
È uno di The Wire.
Ma il cattivo, Little.
Sì,
aspetta.
Non è Snoop Doggy?
No, sembra. Questo che quell'attore lì è morto.
Ah, è morto.
È morto pochi anni fa. Faceva anche Leonard in Happen Leonard.
Non ce l'ho presente. No, dicevo, abbiamo un ospite in studio, dopo lo sentiamo, ma prima di tutto, oggi abbiamo un nuovo capitolo da aprire nella seconda parte di trasmissione dedicato a Veuia de Laura, la nostra lunga rubrica che abbraccia un'intera settimana dedicata a un artigiano. Questa settimana parleremo di un apicoltore, ossia il Carletto e il miele del Carletto, e per creare un po' di hype ci ascoltiamo un bello notizie che parla di apine moribonde.
Oh, ma siamo sicuri che non rimaniamo tutti molto
tristi?
Male?
No, alla fine ce la fa.
Fiu! Il notiziario bello!
Bello! Notizie
buone!
Bello!
Una sigla ancora più bello!
Buongiorno da Bello Notizie Martesana.
Bello!
Oggi il salvataggio di una piccola pina che ho trovato in un box e sta per morire.
Brutto!
Ho preso un po' d'acqua e gliel'ho data.
Bello!
Sembra che si muova ancora. E sono messa al sole, speriamo che si riprende. Così fa un ottimo miele.
Bello!
E lo mangeremo tutto l'anno prossimo.
Bello!
Bella notizia a tutti. A domani con la pina. Eccola, guardala come beve. Dai che ti riprendi. Ciao Ape, ciao Belle Notizie, bobo!
Avete ascoltato? Bello!
Bello!
Notizie!
Molto
bello!
Who with it now?
Beh, qua è il classico wick wick wow wow wick wick wow. Grandissimi Rage, wick wick wow wow. Posso andare avanti
come
tutta
si chiama? Come si chiama il wow wow wick wow wow?
Sì, qua ma wow wow.
Wow wow. O anche o
wow wow.
Cra
grande wow wow.
Cry be.
Grande Rai wow.
Cry baby.
Crying be.
Cry baby perché cry, sembra un bambino che piange.
Cry baby.
Schiaffi che ti do uno giorno mi fa infuriare.
Wiki wiki wow wow.
Mamma mia.
Allora guarda, abbiamo la fortuna di avere in studio un ospite che oltre a essere qua per quello di cui deve parlare è anche un fonico, quindi chi meglio di lui per raccontarci se è vero che si chiama Cry Baby il wow wow wiki, wow wow. Si chiama, tu lo sai?
Cry Baby è un modello di Wawa.
È un modello di Wawa.
Venduto dalla Dunlop.
Quello più famoso.
Quello che usava Jimi Hendrix anche all'inizio degli anni, cioè quando suonava.
Quanti anni, quanti modelli ci sono di Wawa? Wow, wing, wing, wow.
Uno per ogni costruttore di pedali al mondo potenzialmente.
Ah,
i marchi sono infiniti.
Ce n'è un casino.
Sì, sì.
Fonico... Quindi potrò prenderne tantissime e tirarteli dietro e non finire mai.
E io dico wow,
pensa
wow,
che bello, wing, sì. Wing, e tu sbadabem è dietro wing, uno in testa, uno sulle spalle, uno sul panzone.
Ah, bravo, facciamo del body shaming, complimenti. Diamo contro ai ciccioloni.
E allora
bravo,
oggi...
Bravo, bravo,
attenzione,
bravo.
Attenzione, annunciamo che oggi Disma salta il pranzo per stare a dieta.
Certo, grazie.
Bravo Disma.
Grazie Alone. Il fascismo insito nel body shaming di Alone.
Vuoi l'arrosto col purè? Lo vuoi l'arrosto col purè?
Voglio l'arrosto col purè. Mi hai portato l'arrosto col purè? Bene,
per dividerlo in due come San Martino,
grazie.
Con il mantello.
Grazie.
Sono un santo.
Un santo e sappiamo che fine
santo subito Alone.
Alone tutto vestito di jeans oggi, camicia, oggi pantaloni, un vero gallo.
Sì, ho anche le mutande e le calze di jeans, un male ai piedi.
Sì, perché ci sono le cuciture proprio sotto. Allora, no, diciamo, abbiamo un ospite in studio che si chiama Daniele. Il cognome non lo ricordo.
Non lo riveliamo.
No, rivelalo se vuoi.
Si chiama Daniele Torri.
Torri.
Potete chiamarmi Dani e basta, però.
Forse non l'ho mai saputo. Daniele che è anche fonico e quindi quando è entrato in studio ha fatto lui stesso la mossa di dire... Parlo a una spanna dal microfono, sì, è già in fly mode l'aereo.
Ok, perfetto.
Allora, Daniele, sei qui non perché sei fonico, ma perché tu sei uno che fa un lavoro incredibile, guadagni dei soldi viaggiando, facendo nulla sostanzialmente, ed è un po' ciò a cui noi aspiriamo. Come ha un nome questo lavoro?
Sì, si chiama Onboard Courier. Carrier, a seconda di da dove arriva la pronuncia inglese che si adotta,
sì.
E sta per corriere a bordo.
Corriere a bordo.
Sì, fondamentalmente si tratta di curare il trasporto di cose tendenzialmente urgenti da consegnare da un punto A a un punto B del mondo. Il viaggio avviene per la maggior parte delle volte via aerea.
Aspetta che sta friggendo, spegnilo proprio frigge. Il cellulare, spegnilo proprio, forse la modalità aereo non è sufficiente per questi microfoni estremamente sensibili.
Molto, molto sensibili, sì. Infatti appunto scusate, dobbiamo anche io. Poi raccontare delle favole di notte, sì. Se no mamma mia.
Fare le carezzine, mamma. Tutto qua.
Spento,
quindi,
spento.
Grazie. Okay. Quindi tu porti delle cose non meglio precisate da un punto A a un punto B.
Non meglio precisate perché non c'è una sola categoria merceologica.
Di... È tutto legale, ecco, diciamolo,
sì, sì,
diciamolo
sì,
subito.
È tutto assolutamente legale e si tratta per lo più di ricambi per l'industria automotiva, per l'industria del fashion. Una volta mi è capitato di portare una sacca di sangue. In
una
giro.
Sacca di sangue, ma
è la cosa un po' più strana che è capitata.
Ma una sacca di sangue.
Sangue perché... blu?
Probabilmente sì, lo dovevano riossigenare a destinazione sì. Poi.
No, perché uno si immagina se è per un intervento, un'operazione, una roba del genere, avranno dei servizi ad hoc.
Esattamente, e il mio lavoro è questo tipo di servizio ad hoc.
Ah, quindi era proprio per un intervento ospedaliero, diciamo.
Non
per
lo so, era per un'azienda, l'ambito biomedicale usufruisce spesso di questo.
Era in Transilvania servizio. L'azienda, era...
Sì. No, era da portare a... l'ho ritirata a Palermo e l'ho consegnata a Los Angeles.
Ah, pazzesco,
cioè... Perché l'azienda che... curava il trattamento emodinamico che c'era in ballo in quell'occasione, aveva la sede a Los Angeles, poi la lavorazione è stata fatta là.
Comunque sono delle cose mega preziose, perché se spendono tutti questi soldi per farti viaggiare insieme agli oggetti,
può essere mega preziosa o la merce in sé o il motivo per cui la merce viaggia. Una volta per esempio mi hanno dato un rivetto da montare su sul portellone di un aereo EasyJet che era fermo a Londra, il ricambio più vicino che EasyJet ha trovato in Europa, chiaramente era in un magazzino a Malpensa, e quindi mi hanno mandato dall'aeroporto di Malpensa a, credo, Gatwick o Luton, non mi ricordo, con tipo una sterlina e 37 di valore commerciale, che era questo rivetto, che però se non fosse stato montato per tempo sul portellone dell'aereo avrebbe significato rimborsare il biglietto a tutti i passeggeri, perché esiste una policy europea che tutela i passeggeri, si chiama EU261. A tutti quelli che ascoltano, cercatevi questa cosa, perché spesso le compagnie aeree
non lo dicono,
non lo dicono mai, ma certo. Spesso è comodo saperlo, perché comunque si tratta di diritti del viaggiatore riconosciuti.
Questi italiani, sembra cercare i diritti e mai i doveri.
No, ho capito, cioè,
io sono
bastardi
sempre puntuale quando devo prendere gli aerei.
Ti lasciano giù e ti fanno aspettare in aeroporto sdraiato per terra, e in più ti fanno pagare il secondo
perché
biglietto.
Perché noi gli aerei crescono sugli alberi.
Sei in via Busca
allora,
oggi, Disma.
Allora, ma quindi scusami, torniamo, voglio tornare al sangue, ma questo sangue era... Tu poi lo consegni... a un signore anonimo con gli occhiali
scuri. Su un furgone nero, sì.
Furgone nero no, però su un furgone sì. E poi viene firmata una POD, che è un documento tendenzialmente in PDF. POD sta per Proof of Delivery, ed è esattamente la stessa cosa, cioè ha la stessa utilità di quando arriva un corriere Amazon a casa e vi fa firmare sul tablet, o su un telefono. Noi facciamo esattamente la stessa cosa, chiaramente non per ordine di Amazon, ma per la merce con cui
il sangue
stiamo viaggiando.
Ovviamente in dogana, in quel caso l'hai dovuto denunciare, come...
Sì, ma sempre si passa per le dogane.
Cioè, il rivetto no,
cose.
Lo metti in tasca.
Eh no, anche quello
anche
in realtà,
il rivetto.
Perché comunque è un trasporto commerciale.
Ah.
Noi, occupandoci solo di trasporti commerciali, dobbiamo sempre passare per le dogane, tranne, vabbè, se si trasporta qualcosa entro l'area Schengen, per legge non è necessario passare dalle dogane. Però per il resto sì, anche perché chi importa, chi esporta, insomma, secondo poi degli accordi che ci sono tra le varie aziende che si passano, si girano la merce, qualcuno deve pagare le tasse di importazione che poi vengono scalate dal fatturato di fine anno, insomma, tutto un giro.
Sì. Intanto ti saluta Nina Terruzzi, che
grande.
Ci ha segnalato lei il tuo
grazie
nome
Nina,
per questa cosa.
Ci hai ammanicati.
E, vai Alone.
No, ma volevo dire, per chi lavori? Per la Spectre? o te lo sei inventato da solo?
No, ci sono tante aziende che lavorano dentro questo settore e... si possono trovare aziende con cui collaborare banalmente scrivendo onboard courier application form su Google, e escono una serie di aziende che forniscono questo servizio ad altre aziende, e tendenzialmente viene richiesto, vengono richiesti più o meno sempre gli stessi dati, quindi tipo passaporto e la fedina penale pulita, è lo standard di tutte. Poi ogni compagnia ha un pochino qualche dettaglio diverso che richiede,
cioè tipo sapere l'inglese almeno.
No, esatto, quella è una competenza necessaria, cioè senza inglese non vai da nessuna parte.
Anche se in realtà tu sali su un aereo, scendi l'aereo, consegni e torni
magari
a casa.
Ti fanno una domanda però
la password.
Di solito poi vengono, mi vengono girati i contatti delle persone che o mi portano la merce all'aeroporto di partenza o si fanno trovare per ritirare la merce all'aeroporto di destinazione, e quindi sì, un po' di comunicazione serve per forza.
Ma quanti viaggi hai fatto?
Non lo so, mi viene da dire un centinaio.
Tanti!
In 2 anni e mezzo, 3 di lavoro.
Ma e poi quindi vai a Palermo, prendi il sangue.
Sì, per quella mi
poi vai a Roma.
Esattamente, la sera stessa.
E dormi lì?
Ho dormito
quindi
a Roma.
Quindi c'avevi un frigorifero?
Una scatoletta. No, no, una scatoletta di cartone con tutta internamente refrigerata. La clausola che c'era per quel trasporto specifico, ed era comunque segnato sui documenti che mi hanno dato insieme alla merce, era che non si poteva assolutamente aprire la scatola perché altrimenti sarebbe saltata la refrigerazione.
E te lo tenevi bagaglio a mano?
Esattamente, sì. Per quella sono state fatte tutta una serie di pratiche specifiche per in generale i trasporti biomedicali, che vengono fatte ogni volta in cui c'è qualcosa di biomedicale a bordo di un volo.
Hai una responsabilità in quel caso piuttosto importante, perché se è una non credo fosse una questione di vita, probabilmente sarà stato qualche ricco di Los Angeles che voleva sangue di bambini siciliani, robe così. Però comunque è un casino. Cosa succede se perdi o se si rompe?
Non mi è mai successo, quindi non lo so. Mi è capitato che la compagnia aerea mi smarrisse il bagaglio. Cioè, una volta mi hanno mandato a Londra con un sedile passeggero per un elicottero che andava montato su un'eliambulanza, e Air France, in quel caso l'unico routing, cioè l'unico viaggio possibile per consegnare quella merce, era fare scalo a Parigi con un volo Milano-Parigi di Air France e poi fare Parigi-Londra. E sul secondo leg, quindi tra Parigi e Londra, mi hanno lasciato il bagaglio a Parigi. Quindi ho passato tipo 8 ore in aeroporto a Londra, nella zona passeggeri, agli arrivi, prima di uscire, perché comunque anche lì avrei dovuto fare dogana con la merce, passare attraverso la dogana con la merce. Ho aspettato il mio bravo sedile di elicottero, che è arrivato tipo 4 voli più tardi, e poi
che è anche bello...
era un bello scatolone. Sì.
Se non puoi neanche sederti per riposarti, no, perché devi consegnarlo. Ma quindi dicevamo, vai a Palermo, poi vai a Roma, poi vai a Los Angeles e poi
sì,
torni subito,
Parigi,
stai là, fai un
di base
giro
sugli
no?
intercontinentali. Cioè, quando la tratta è intercontinentale, il servizio, la missione, anche le chiamano dentro il settore, prevede 4 giorni di tempo tra la partenza e il rientro, quindi tendenzialmente Los Angeles, se mi capita di andare là, ho 1 giorno e mezzo, anche 2, a seconda poi di quanto atterri, quando arrivi.
Puoi comunque fare l'accattone in giro a Los Angeles perché comunque
puoi andare a vederli anche solo, c'è un bot
anche per le rapine, perfetto, vai poi torni in Italia. Ma scusami, arriviamo al sodo, quanto ti danno?
Al sodo.
Allora, a seconda della compagnia per cui si lavora, tendenzialmente il compenso è tra i 150 e i 200 euro per ogni giorno che si è impegnati.
Ma è fantastico.
Quindi per un viaggio
ci sono i rimborsi spese, scusami.
No, dico, alla fine per un viaggio a Los Angeles 1.000.000 euro arrivano.
Contando anche i rimborsi spesa, più o meno sì.
Cioè, tipo che il whisky, no, mentre aspetti, tu, cioè, ti
no,
pagano...
Beh, rimborso spesa, mi sa,
no,
cose che
spese...
deve giustificare,
esatto,
il whisky, no, mi sa
sì.
Che...
Comunque per tutto quello che riguarda il proprio sostentamento, per ogni lavoro, per ogni servizio, missione che viene confermata, l'azienda per cui si lavora fornisce una sorta di forfait.
Il pranzo,
i pranzi, le cene, queste cose qua, quindi... ti danno una parte di compenso che diciamo è fisso, e ti rimborsano in anticipo se vuoi, cioè ti danno un fisso e tu ci stai dentro o non ci stai dentro.
E tu puoi mangiarlo in pizza o in whisky.
Esattamente, sì. Okay. Sì, sì.
È bellissimo. Quindi 100 volte in 2 anni vuol dire che ti spari un viaggio a settimana?
Nei periodi più... c'è stato un periodo di un poco più di un mese in cui su 40 giorni di calendario io ho dormito nel mio letto 10 notti, il resto ero via, o dormivo in aereo o dormivo in albergo.
Beh, perché tu lo fai per più...
lavoro per più aziende, sì, contemporaneamente.
A mettere...
tutti in realtà lavoriamo per più aziende perché siamo tutti, non esiste, cioè non è un lavoro che viene fatto fare da dipendente.
Siete come le spie in 007 che vi conoscete?
Sì, 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 sì. Ogni tanto poi capita, vabbè, a parte conoscere quelli che lavorano tanto per le stesse aziende per cui capita di lavorare tanto a me, ma poi negli aeroporti a un certo punto cominci a vedere che se uno è in giro con 8 scatole che sono un metro per mezzo metro per mezzo metro è improbabile che stiano tutti traslocando, quindi sì. Capisci poi da come pagano, cioè, hanno l'American Express oro perché è comoda, perché basta osservare le persone, ci si rende conto che siamo abbastanza in realtà al mondo a fare questo tipo di lavoro.
Ma quindi proprio come in Mission Impossible ti arriva la proposta di incarico che puoi o puoi accettare o puoi declinare.
Sì, sì, tendenzialmente tramite WhatsApp, tra l'altro, cioè ti mandano un messaggio o ti chiamano.
Sono aziende italiane, queste qua che
offrono... Io lavoro con un'azienda che ha sede legale in Svezia, ma che è gestita da italiani.
E generalmente sono le altre, sono americane, sono...
Ce ne sono sparse in tutto il mondo, quelle un po' più grosse che ci sono e forniscono questo tipo di servizio hanno più sedi, perché legalmente anche per questioni finanziarie gli conviene proprio dire ok, facciamo un servizio negli Stati Uniti, ci conviene avere una sede a Los Angeles, sì, così paghiamo le tasse direttamente là invece che stare a girarle in tutto il mondo. E altre invece sono molto più piccole, però funzionano comunque secondo gli stessi criteri, le stesse logiche.
Allora, io farei una roba, siccome stanno arrivando un po' di domande...
Puoi affidargli un pacchetto?
No, quello
da te a me.
No, oggi sono off, non posso consegnare.
Ah, ok. No, ascoltiamoci un pochino di musica, poi vediamo se ci sono delle domande dagli ascoltatori, magari anche al telefono, allo 0233 001 001, perché insomma è una prospettiva molto allettante quella di questo.
Ma mi sembra
lavoro
di capire che è anche un circolo molto ristretto.
Però
a me entrarci non è difficile.
Non è difficile.
Talking Heads con Burning Down the House, Radio Popolare, Poveri ma Belli. E ripetiamo com'è il nome del lavoro di cui sta parlando Daniele.
Facciamolo dire a lui perché noi...
Onboard Courier.
Onboard Courier, no, ce lo chiedevano.
OBC o OBC.
OBC,
allora... di solito.
Ci chiedono altre cose, per esempio Paolo dice... a chi posso mandare il CV? Prendono anche dei vecchi come me di 55 anni o ci sono dei limiti di età?
Non ci sono limiti di età perché va tutto sulla base della disponibilità di chi viaggia, del passeggero che si mette disponibile per curare un certo tipo di trasporto. I CV in realtà non li chiedono, nel senso che, come dicevo prima, è proprio ci sono dei form online dentro i siti delle aziende che offrono questo tipo di servizio. E si cerca una sezione lavora con noi, contact us, queste cose qui, e si scrive, cioè ci si mette in contatto con le aziende. A me è capitato di mandare l'application a un'azienda e, non trovando la sezione lavora con noi, di scrivere al supporto clienti come se fosse un cliente, come se fossi io un cliente, dicendo: sono sicuro che sia la sezione sbagliata, ma non trovo dove mandarvi l'application, faccio l'OBC da tot tempo, vorrei mettermi nella vostra rete. E da lì mi hanno contattato via mail dicendomi: ok, facciamo così così. E nel caso specifico lì mi hanno schedulato una call con Microsoft Teams, mi pare di ricordare.
E hai raccontato.
Da lì poi, sì.
Ecco, capiamo che il pubblico all'ascolto, insomma, è attempato come noi, peraltro, perché...
sai che forse anche di più. È leggermente più attempato di noi il pubblico all'ascolto, in generale.
Più o meno siamo lì, però, perché un altro Paolo ci scrive la stessa... Ciao, ma raga, è un lavoro per i giovani o va bene anche per noi vecchi di 50 anni, che siamo noi sostanzialmente? Abbiamo appena detto, va bene anche per noi vecchi.
Sì, però un vecchio deve magari adattarsi a dormire scomodamente in aeroporto.
Succedere, non è la regola, però qualche volta capita. Chiaramente poi la disponibilità che ogni individuo dà è tarata su quello che l'individuo sa di poter... compiere
ovviamente ma invece parliamo degli alberghi, stiamo parlando di 5 stars quando vai a dormire.
Qualche volta mi è capitato. Tendenzialmente io lavoro tanto con aziende che ti danno già la prenotazione dell'albergo quando tu accetti il lavoro, fondamentalmente il servizio da coprire. E perché tendenzialmente nella vita a me non piace scegliere, c'è una fatica che proprio dico: basta che sono al limite della sopravvivenza, tutto il resto è mancia e va benissimo così, cioè perché devo stare a sbattermi. Altre volte capita invece di lavorare con aziende che ti pagano un forfè per la notte o le notti che stai fuori per coprire il loro servizio, e lì tocca prenotarselo da soli e io impazzisco perché davanti a 100.000 opzioni come fai a
scegliere? Scegli la più costosa o hai
assolutamente
un...
No.
Ma perché la paghi tu, no?
Hai un budget... è che non ho quel tipo di... cioè non me ne è mai fregato niente di vivere in mezzo al lusso, fondamentalmente.
Devi quel tipo di... così, di bernoccolo, devi svilupparlo, secondo noi. Ti manca solo quello.
Poi puoi rivendere...
Sono cosciente di essere manchevole.
Devi sviluppare quella propensione.
Che poi ti puoi rivendere la notte in albergo a qualcuno, magari. Stai fuori d'albergo, come i concerti, stai fuori e dici... Wait.
Perché fai il baraccato fuori nei cartoni.
Tu dormi in aeroporto e vendi la notte in albergo a qualcuno, vai lì, è facile, vai col passaporto, fai il check-in e poi fai entrare un'altra persona e gli fai pagare la metà. Non è una...
Che devi mettere, mettere insieme anche il concierge dell'albergo. È un po' complicato, secondo me rischi di mandare tutto all'aria per avere $100 in più, una roba veramente da pezzenti.
Senti, comunque, altra domanda: per fare questo lavoro è necessario avere la patente? È richiesto?
No, dipende da dove si vive. Conosco degli OBC che anche italiani che lavorano
tendenzialmente ai bordi degli aeroporti.
No, però se vivi a Amsterdam, per esempio, arrivare in aeroporto a Amsterdam ti ci vuole meno che arrivare dal centro di Milano a Linate in macchina.
No, perché tu dicevi che comunque alcuni trasporti sono anche solo in macchina, non tutti sono in aereo, alcuni
ci sono,
sono
sì,
in macchina,
però
no?
Poi dipende da quello che il corriere dà come disponibilità.
Ah, okay,
cioè le aziende non lavorano, cioè non cercano devi avere questo.
Sì.
Si offrono le proprie capacità e le proprie disponibilità alle aziende. Le aziende poi tarano il pezzo di lavoro di servizio in funzione di quello che tutta la rete di contatti di corrieri che loro hanno a disposizione può fornire da soggetto a soggetto.
Fanno una domanda che non capisco, ma comunque te la faccio lo stesso.
Ci piace di più.
È un lavoro adatto a tutti i gender?
Allora, so che cazzo voglia tendenzialmente dire. Sì. Ci sono. Mi è stato raccontato perché, per esempio, in India non ci sono mai finito. Ma avendo una certa familiarità con uno dei proprietari dell'azienda con cui lavoro tanto, mi è capitato che mi raccontasse che, per esempio, loro, a meno che non debbano, cioè non abbiano alternative, tendono ad evitare di mandare donne.
In paesi
in India, soprattutto nelle zone che magari non, cioè, hanno una maggioranza islamica piuttosto che induista, perché in dogana purtroppo quello ancora fa, cioè può creare discrimine. Non è automatico che si crei discrimine, ma qualche volta può succedere. A me non è mai capitato niente, vabbè, chi ci ascolta non mi vede, ho 4 piercing, 3 anelli al naso e nessuno. All'inizio mi era stato detto, con tutti quei piercing in faccia ti faranno delle storie, ma è successo niente.
Ma no, perché dovrebbero fare delle storie? Insomma,
magari suona il metal detector.
Vabbè, quello sì.
L'acciaio chirurgico non suona, tra l'altro mi sono pure fatto una cintura di nylon e plastica, così non devo togliermi la cintura al metal detector.
Hai capito, Ale, anche per il tuo ginocchio, quando ti faranno l'intervento. Lo sappi
in
che...
nylon e plastica,
esatto,
sì, esatto,
così non ci sono problemi.
Va bene, ci sono tanti che vorrebbero farlo. Quanto si porta a casa in un mese, diciamo, mediamente? Cioè, può essere il tuo unico impiego se ti organizzi bene?
Lavorando con un numero elevato di compagnie, sì, ci sono tante persone che fanno praticamente solo questo e ci mantengono pure delle famiglie. Cioè,
famiglie che non vedono mai, però.
O che vedono una settimana al mese, per dire. Si può... Io non ho mai lavorato super regolarmente, nel senso che, come dicevo prima, mi occupo anche di tecnica teatrale in varie forme a seconda delle necessità, quindi mi capita spesso di avere dei mesi in cui ho magari tolti tutti i giorni in cui lavoro in teatro, è un mese meno una settimana di disponibilità. Quindi diciamo che ci si può campare, ci si può vivere abbastanza. E a me piacciono i sintetizzatori modulari che costano un macello e non faccio la fame e riesco a mantenermi quella parte di spese, diciamo.
Perché fai musica?
Sì, anche, cioè insieme a fare a seguire la tecnica dal punto di vista teatrale mi capita anche di lavorare per sonorizzazioni e questo tipo di cose qua. E poi comunque mi è sempre piaciuto suonare le macchinette, perché non ho mai avuto la possibilità di studiare la musica, quindi avere delle macchine che suonano è molto più facile, suonano meglio degli umani, almeno di me.
Non c'entra, ma come hai degli agganci nel mondo dei mimi?
No,
peccato. No,
perché noi due siamo due mimi.
È un nostro progetto parallelo.
Parallelo che stiamo cercando di, appunto.
Che però non ha preso piede.
No.
Però negli aeroporti potrebbe funzionare. E come ti chiami? Sei su Spotify? Ti si trova?
No, non ho niente dal punto di vista artistico.
Ah, non ti si può ascoltare da nessuna parte?
C'è un SoundCloud, c'è qualcosa su Instagram. Se si cerca Griselle, scritto G-R-I-J. S-E-L-L-E.
Vabbè, dopo magari proviamo.
Si trova, cioè, ci sono delle cose in giro molto vecchie.
Cacchio, sono i sintetizzatori modulari, scusa.
Sintetizzatore a tastiera. Ok, immagina di non avere i tasti e di poter far suonare i tasti a un altro pezzo di sintetizzatore. Tu costruisci delle interconnessioni tra componenti di sintetizzatori che si possono arrivare ad autogestire, autocreano delle cose, tu interagisci con questa macchina che ha fondamentalmente un cervello suo e scegli i componenti che poi andranno a creare questa cosa qua.
Ma più sono... per Mong o per Buchia?
No.
A me piacciono tutte e due, Mug e Bucla. A me piacciono da morire entrambi, sono due filosofie diverse, c'è del buono e del meno buono, perché non esiste niente di cattivo dentro quel mondo lì.
Io volevo fare il figo leggendo un messaggio.
Hai sbagliato in tutti e due i nomi, sì. Beh, Moog sì, è famoso, cioè da tantissimi anni.
Sì, esatto.
Che c'è.
Loro sono stati, Moog è stato il primo brand negli anni 60 che ha cominciato a far diventare popolare il sintetizzatore modulare. Okay. Usato tipo da Keith Emerson, credo, live, ci suonava con questi pareti.
Puoi stare qua ancora un po' nella seconda parte di trasmissione o devi scappare?
Devi andare a consegnare una sacca di... un osso buco a uno che ha voglia di mangiarlo a Helsinki.
Eccomi.
Una volta mi hanno dato una bottiglia di whisky da portare.
E tu che... non devo berla.
No, non bevo di base. Okay. Non ho avuto problemi.
Allora aspetta, dopo ti chiediamo. Adesso c'è il GR di Radio Popolare con chi non si sa. Chi c'è? Allora girati. Nessuno.
Non c'è. Sembra o il fantasma formaggino o qualcuno che si cela dietro il muro.
Dopo magari ci ascoltiamo la barzelletta del fantasma formaggino che avevamo
l'hai
messo.
L'hai ritrovata?
Ah, no, l'abbiamo persa?
Sai che è la...
il grande mistero.
Il grande mistero di Poveri ma Belli. È stata persa.
Forse il fantasma
è già stata persa anni fa,
sì?
Appena creata.
Sì. La rifacciamo. Diamo la linea al GR e torniamo dopo con la seconda parte di trasmissione. Se avete delle domande per Daniele, fatecele nella seconda parte di trasmissione, poi ci ascoltiamo anche la prima parte di Veuille de Laura, dedicato alle api e al miele. A tra poco.
When the moon comes up, the sun goes down, Rita starts to creep around. It's the flame in the blood, fire and breath. 14 names, not small or chest. Got a rose tattooed on her thigh. Dead man raised inside, makes this young blood wine. My baby's got the Cadillac walk. The Cadillac walk, Cadillac walk. She got the Cadillac walk. Now when Rita turned down a bed, grown man pleading babe, baby honey, baby, you're the one. Carve your name right on my gun. Ooh, ain't shit something nice. Bones rattle my dice. My baby's got the Cadillac walk, the Cadillac walk. She got the Cadillac walk, she got the Cadillac walk. Lonely late at night, hard to hear my call. She said, boy, I won't make you cry. Down, weep and moan to and fro, to leave your heart and steal your gold. Don't matter what the cost, them dudes lost. Make my mood aside, my baby's got the Cadillac walk, Cadillac. She got the Cadillac walk.
she got the Cadillac.
Mink DeVille, Cadillac Walk, Radio Popolare, Poveri ma belli. Siamo qua in studio ancora con Daniele. Poi tra poco ci ascoltiamo voi della Ora. Ma prima, Alone, ci sono ancora delle domande che ci girano per la testa, perché ormai abbiamo deciso di lasciare la carriera di stars della radio per gettarci nella carriera di OBC. Vogliamo ricordare questo acronimo, Alone, di cosa... Perché continui a messaggiare? Cosa
perché mia mamma mi ha chiesto, mia madre...
Quella che vuole.
Ma questo ragazzo da dove viene? Quanti anni ha? Per la vecchiaia come messo si paga una pensione? Io ho detto, ha la partita IVA, mamma, è bergamasco e c'ha 30 anni. E i bergamaschi si sa che pensano al futuro.
Esatto, più o meno.
Sai il fondo pensione?
Sì.
Privato?
Sì, nel senso, in realtà con la partita IVA mia, che è la mia partita IVA era stata aperta perché prima di fare sto lavoro lavoravo per Deliveroo, che è la versione più facile.
Sì. È la versione microscopica,
esatto,
di quello che fai.
0.1 sì. Di questa cosa qui.
Ricordiamo, quindi... per chi si è collegato adesso alla radio, che Daniele in studio fa dei viaggi spesso in aereo per trasportare un oggetto dal punto A al punto B in tutto il mondo. E che ci sta raccontando come funziona questo.
Sì,
lavoro.
Diciamo che è un rider di Champions League dei rider.
Può essere visto. È così. Un modo semplice ed efficace per spiegarlo, secondo me.
Sì. Beh, quindi sei passato da Deliveroo a OBC. C'erano ancora un po' di domande per te. Allora, viaggi in prima classe o viaggi in economy? Decidi tu o decide l'azienda che ti affida il trasporto?
I biglietti li prenota l'azienda, quindi la maggior parte delle volte chiaramente sono in economy. Capita che l'unica disponibilità per una certa tratta, sia in termini proprio di biglietti, sia in business, se l'azienda che paga per il servizio fondamentalmente, cioè il cliente finale, dice ok, anche se la quotazione è 4 volte quello che mi aspettavo, ho comunque bisogno di portare questo componente da punto A a punto B perché ho una linea continua ferma e ogni ora che passa che non produco perdo il doppio di quello che spendo a pagare un biglietto anche business class, tu prendi vai, voli in business e sei a posto.
E altre domande, allora ci chiedono se vieni pagato come partita IVA, l'abbiamo già detto, sì.
Sì, siamo tutti pagati in partita IVA, la mia è forfettaria, quindi perché l'ho aperta prima di 30 anni. E per tornare un attimo alla cosa della pensione, avendo aperto la partita IVA per Deliveroo fondamentalmente, la mia commercialista mi aveva registrato come artigiano per la questione dei trasporti e quindi...
Anche i taxisti sono artigiani, quindi
esatto,
ha senso.
Che
sì.
A me non torna perché in realtà stai offrendo un servizio, però vabbè, lo stesso, mi adeguo. E la cosa che mi ha sempre detto spiegato la mia commercialista è che il piano pensionistico... Per le partite IVA artigiano è uno di quelli, è un po' il meno peggio, cioè è uno di quelli che ti dà sulla lunga distanza un po' condizioni migliori, che non ti tiene con l'acqua alla gola ogni volta che devi versare quello che devi versare all'INPS. In più, oltre a questo, comunque ho un piano pensionistico a parte.
Bene, ci siamo fatti bella idea del tuo futuro.
Una bella pucciata di cazzi suoi anche, diciamo così. Un tuffo proprio, in apnea per minuti, il record mondiale tipo Maiorca di cazzi suoi.
Mangi abbastanza quando sei in giro, ti
sì,
copri?
Sì, tranquillamente. Ah, bene.
Allora, fuori onda poi l'abbiamo tempestato di domande, tipo io per interesse personale gli chiedevo, ma si può fare solo nel weekend, per esempio?
Sì,
cioè,
sì, sì.
Finisco Poveri ma belli alle 2 al venerdì e mi proietto...
Sgattaioli verso Shanghai
sì,
portare una scacchiera.
Si dà la disponibilità che si ha e le aziende con le quali si lavora provano a incastrare i loro bisogni in funzione delle disponibilità che hanno. Chiaramente dando la disponibilità solo per i viaggi nel weekend, magari in un anno saltano fuori 10 viaggi, dando disponibilità 24/7 come è capitato di fare a me per tanti periodi, magari di viaggi in un anno ne fai 50 invece che 10, però come lavoro si può fare, è una questione di quanto ci si vuole, cioè quanto si vuole dare e quanto si vuole realizzare attraverso solo questo lavoro, o quanto può essere un'integrazione ad altro.
Cazzo, se lo fai già solo nel weekend, sono 150-200 euro a viaggio, dicevi, al giorno.
Esatto.
Al giorno alzi un migliaio di euro come niente.
Qualcosina lordi, ce la fai.
Lordi.
Esatto, però se hai già una partita IVA da un'altra parte, fai rientrare questo come reddito secondario, contando che...
Ma io che non ce l'ho posso chiedere di pagarmi come, non so, diritto d'autore?
O... No, però se stai dentro i 5.000 euro annuali... Chiaramente è pochino, però sono tipo una decina di servizi. Puoi fare le ritenute d'acconto.
Fantastico. Allora, altre domande ci chiedevano e ti chiedevamo anche noi fuori onda. Puoi mettere da parte i punti, le chiamiamole mille miglia, insomma.
Sì,
per
tutte
capirci.
Le miglia, i programmi di fedeltà con le compagnie aeree sono tutti nominali a nome del corriere, anche se i biglietti non vengono... nel 99% dei casi non vengono prenotati direttamente dal corriere, salvo casini complicati e comunque molto rari. Però sì, i programmi fedeltà sono tutti nominali e intestati a sé. Quindi tutti i benefit che si hanno per se stessi e valgono per tutta la vita. SAS era una compagnia meravigliosa con cui stravaleva la pena avere i programmi di accumulo miglia, perché aveva il Platinum for Life, credo fosse l'ultima compagnia europea che ce l'aveva avuto. Ma è fallita tipo quest'estate, credo che l'abbia comprata tipo Air France, una cosa del genere.
Cos'è il Platinum for Life? Ci
vuol
piace come idea.
Oltre un certo accumulato un certo numero di miglia, che comunque sono tantissime, non rischi più di perdere
di retrocedere
il tuo status se entro un tot tempo, che varia a seconda del programma di fedeltà, tu non accumuli almeno un tot extra. E SAS era l'unica che era rimasta, e me l'ha spiegato uno dei due proprietari dell'azienda con cui lavoro di più, perché era quello che lui ha fatto, cioè devi rimanere Platinum per tipo 10 anni di fila, e una volta scalati quei 10, lui era tipo a 9 anni e mezzo, quindi...
Ed è fallita al 9° anno e mezzo?
Non lo so, perché non ne abbiamo più parlato, ma
quello,
mi aveva detto che temeva questa cosa, cioè che aveva letto che SAS era fallita e le quote le aveva una... parte grossa delle quote le aveva comprate, mi pare di ricordare, Air France o comunque qualcun altro, e lui non, cioè, tutti quelli che avevano programmi di accumulo miglia con SAS non sapevano cosa avrebbe fatto il nuovo proprietario, diciamo.
Senti, per quanto riguarda tutto l'ambito cinematografico che potrebbe riguardarti, allora ci hanno suggerito The Transporter con Jason Statham.
Bel film. Vabbè,
insomma, lì c'è più... è un po' meno legale tutta la situa. Poi tutti gli altri film di aeroporti, prova a prendermi quell'altro che vive in aeroporto per 1000 anni con Tom Hanks, eccetera. Non puoi guardarli perché ti... creano un'ansia mostruosa.
All'inizio sì, ma in realtà adesso ci vivo abbastanza tranquillo. C'è un film molto bello che si chiama American Made con Tom Cruise, e mi è capitato di vederlo di recente, e anche lì ci sono tutta una serie di rimandi al mio lavoro. Non se lo guardate, toglietevi dalla testa che portate in giro cocaina, perché
non è così, non è così.
Assolutamente no.
Ma no, anche perché i nostri ascoltatori la userebbero nel giro di pochi minuti. Sì. Probabilmente se avessero...
Sono una banda di drogolosi, esatto. Certo.
Dobbiamo salutarti perché abbiamo...
Sì, se posso, vai. Metto solo una pillolina. C'è un podcast che fatto dei miei amici, che mi hanno chiesto di parlare del mio lavoro. Sono un paio di episodi da circa 45 minuti l'uno, perché è curioso. Il podcast si chiama A Vanvera, come quando si parla a Vanvera. A Vanvera, ed è un podcast su Spotify, si trova tranquillamente. Ci sono due episodi che si intitolano Dan Italia, mi pare di ricordare, e in quelli discutiamo insomma un po' più a fondo il lavoro e quello che ci gira intorno.
Scusa, ricordiamo l'ultima volta per chi si è connesso adesso che vuole fare questo lavoro. OBC vuol dire?
Onboard Courier.
E cercatelo con Google e trovate dei siti di aziende che fanno questo lavoro. Tra l'altro ci raccontava fuori onda che ovviamente oltre alle aziende ci sono anche dei ricconi che si fanno spedire, che ne so, una bottiglia di vino, quelle robe lì, quindi è tutto un mondo che è, insomma, del privilegio al quale noi ambiamo e
da quale siamo molto lontani.
Molto
però,
lontani. Sì. Va bene, allora torniamo invece ai lavori più manuali. Oggi parliamo di apicoltura con il miele del Carletto. È la nostra serie di Voia de Laura. Io e Alone usciamo dallo studio, andiamo con i microfoni a raccontare il mondo degli artigiani. Il miele del Carletto lo trovate su Instagram piuttosto facilmente. Ed eccolo qua nella sua prima puntata.
Allora aspetta, dobbiamo fare il ciak.
Sì.
1, 2, 3.
Voia de Laura.
una nuova entusiasmante puntata in questo radioso pomeriggio di quasi primavera a Milano.
Non diciamo dove, Alone, perché il posto è segreto, poi capirete perché. Possiamo dare qualche indizio? Ma no, non diamo.
Non diamo perché è segreto. Quindi, è meglio di no.
Allora, dobbiamo incontrare un personaggio
scomodo.
Scomodo, come, siamo un po' come Fox Mulder e Diana Scully. Io faccio Diana Scully perché,
sì, perché
non
hai i capelli rossi.
Esatto.
Sì.
E ho le man boobs.
E non ti poni con le man boobs.
Dobbiamo incontrare il Carletto.
È già qui, è già nel bar.
Non
ecco,
so.
Siamo in un bar.
In un bar, vediamo se c'è il Carletto. Ciao. È il Carletto?
No.
Quello possiamo dire.
Possiamo dire.
Quello del miele.
Carletto del miele.
Forse un millantatore.
Forse ci ha incastrato.
Sì, il Carletto del miele.
Perché stiamo registrando. È una trasmissione questa.
Sì, sì. Stiamo aspettando il Carletto. Quello del miele.
Però qua non c'è.
No, non è del Carletto del miele. Scusa.
Facciamo italiano, tutti, no? In incognito.
Sì, sì, sì. 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 Beviamoci una sambuchina.
Ecco. Ehi, droga draghi, bevo una sambuchina. No, io no, grazie. No.
Ai, ai, ai. Che fatica.
Magari danno una multa alla macchina di Marco Sambinello.
No, ha detto che è regolare.
Dovrebbe essere regolare. Oh, rischiamo, Marco, rischi.
Cazzi tuoi.
Un bel rischio.
Perché poi viene la gente a rubargli il miele, come gli yoghi.
Tutti arrivano gli orsi, gli orsi che ascoltano la radio.
I rosso bruni.
Gli orso rosso bruni, sì.
Sei Carletto? No. Direi di no. Ah, grazie. Sei Carletto? No.
Forse stai inseguendo uno sciame d'api.
O magari abbiamo capito dei bar diversi. Quello lì forse.
No, ambarazzino, sì. Carletto! Mi viene fuori una puntata pazzesca. Un bel montaggio
format.
Siediti al bar e ad aspettare Carletto. Sì. Anatandan Carletto, eccolo lì. È lui.
Che
ha le armi, sì.
Oh Cristo santo, va in giro con le armi così?
Secondo me sì.
È lui, andiamo, dai.
Grazie.
Ma vi conoscete?
No.
Boh.
Lo conosci, no? Lo conosci, no? Carletto?
Eccolo.
Ciao.
Ciao.
Noi stiamo già registrando, siamo già partiti.
Io sono partito
già in diretta.
Sì, no, funziona così il format.
No, non
funziona.
Siamo in diretta,
no,
registrato,
è registrato. Ciao, piacere.
Okay, ciao.
Cos'è? Raccontiamo. Allora.
A bordo di un Cavalso Marconiglio degli anni 80, direi.
Bravissimo, sì. È David Casalini, anzi precisamente dell'82, ed è un negozio mobile. Ci fa vendita itinerante, come vedete ci sono le ceste,
sì, e dentro
mi fermo in giro per Milano, dentro c'è il miele, si fa vendita itinerante.
Fantastico!
Allora, praticamente sono un apicoltore nomade, sono il miele del Carletto, nomade in tutti i sensi, sposto gli alveari, ma faccio vendita itinerante anche con il mio motorino per le vie di Milano.
Ok.
Come fai? Hai un percorso, hai dei giorni? Ti annunci con donne venite, ci sta il apicoltore,
ecco. Sì, è una roba del genere. Nelle stories di Instagram dico più o meno le date, non sono mai stabile. Quando ho tempo e voglia vado in giro a vendere, quando me ne sto a casa o sono in giro a lavorare con le api. Tendenzialmente batto la zona della Martesana, dove si è creato tutti i miei affezionati clienti che vengono anche a trovarmi per raccontarmi le storie, quindi si potrebbe fare anche una sorta simile, sai, Spur River, un Martesana River,
sì.
Quindi ci sono
tutte
proprio
le
tutti
dei,
gli
diseredati della Martesana.
Sì, sono diventato una sorta di confessore degli,
cioè Braga, Alessandro Braga.
Ma Martesana Milano, però anche
sì, no,
più fuori.
No, Martesana Milano, diciamo Cascina Martesana, tutto quel pezzo lì tendenzialmente, poi ho battuto un po' il bosco verticale, ma lì è il terreno delle banche, allora c'è un po' di attrito fra me
e le banche.
Se tu vivi una conflittualità con il mondo delle banche.
Sì, sì, anche uno piccolo come me capisce che è una realtà che...
Ma aspetta, stavamo dicendo sto motorino, cos'è Alone? Tu che sei un esperto?
No, non, in realtà no.
È un motorino. È abbastanza raro, è un David Casalini PT ed è esposto anche all'aeroporto Alserio a Bergamo, lo utilizzavano panettieri, macellai, anche gente che trasportava le bombole del gas, adesso non ce n'è più in circolazione, motorino prestante, monta lo stesso motore, questa è una chicca per gli amanti, del Fanti Cavallero, quindi 4 marci, sì, e 3,50 che si elaborano di più.
Ma non hai le api lì dentro? Porti in giro le api con le celle?
Ma non si vendono le api, si vende il miele.
No, credo. Però magari devono prendere.
No, le api le spostiamo, ma col furgone e il carrello rimorchio, inseguiamo le fioriture, partiamo dalla primavera, dalla pianura fino a salire collina e poi montagna.
Sì. Escansione temporale qual è? Per esempio adesso è già ora di pianura?
Sì, adesso soprattutto finito questa santa pioggia è ora di pianura e poi le ho anche in città, a Milano.
In città, e funziona il miele cittadino?
Funziona molto bene, ho questo millefiori di Milano chiamato l'Ambrogino in onore di Sant'Ambrogio, patrono degli apicoltori ma anche dei milanesi, perché la storia narra che da piccolo fu salvato da uno sciame d'api e già da 2 anni che vince come miglior millefiori di Lombardia. Quindi sì, certo.
Ma come mai? Ma perché c'è una ragione per il fatto che ci sono fiori coltivati dalle persone, quindi c'è una grande varietà?
No, la varietà è enorme perché c'è piante di viale, tra cui tigli, robe spontanee, di decoro, quelle che possiamo vedere anche sui balconi, e quindi i flussi non sono mai intensi, ma sono per tutta la stagione, e per assurdo, tra virgolette, le api più selvatiche e incustodite che ho sono in città, se la cavano meglio che le altre.
Ma tu raccontaci un po' la tua storia, chi sei? Chi è
l'uomo
Carletto?
Ape. Chi è il Carletto?
Tipo quello dei Simpsons.
Allora, il Carletto è nato in Brianza, ha fatto per un bel po' di anni, circa 10, il fotografo di interni, perché in Brianza si facevano mobili. Mio padre aveva, la mia è una famiglia un po' contadina, che fa un po' di tutto, insomma, aveva degli alveari, poi abbiamo iniziato ad alzare il numero, siamo arrivati 50, 100, io non sapevo cosa fare da grande, perché comunque la passione della fotografia ce l'ho tuttora, però la passione delle api è stata travolgente, quindi è già 5 anni che come primo lavoro faccio l'apicoltore.
Quanto guadagni?
Dipende dalle stagioni, ma poco, però quello che mi danno le api non è quantificabile in denaro, anche se sembra una roba paracula, ma
ti dà da vivere completamente o devi fare un altro lavoro?
Allora, per adesso vivere completamente, gli ascoltatori devono comprare miele italiano per sostenere sia gli api
per il fascismo, per la patria.
No, assolutamente, perché praticamente c'è una
25 cosa?
Il numero 25.
Ah, e chi lo sa?
Guardare di là, venire in apiario, chiudiamo.
Sì, andiamo a apiario.
No, apposta, finiamo. Perché sì. Miele italiano?
Allora, miele italiano perché praticamente c'è una fortissima invasione di finto miele cinese e gli apicoltori stanno vivendo un periodo di crisi fortissima. Poi le api garantiscono il fabbisogno alimentare, le mellifere, che sono quelle allevate dai apicoltori, garantiscono l'impollinazione di circa l'80% di quello che arriva sulle nostre tavole. No api, no party.
Ah, ok.
E adesso tutta verdura è impollinata dalle api, perché purtroppo gli altri insetti impollinatori selvatici vengono, è triste dirlo, uccisi da vari disserbo, deframmentazione del suolo, anche i trattamenti delle zanzare sono molto invasive. Sì.
È finita qua la prima puntata di Voglia della Urà, ma anche la puntata di oggi di Poveri ma Belli.
Sì, la puntata di Voglia della Urà Happy Version.
Yes,
che o Edition forse.
Happy Edition, che torna anche domani e nei prossimi giorni. Ringraziamo ancora Daniele Torri, giusto? Esatto. Daniele Torri, che è stato con noi a raccontarci il suo strano lavoro. Diamo la linea a Cecilia di Lieto, poi Daniele magari lo risentiamo quando è in giro per il mondo.
Volentieri, grazie a
voi. Grazie, ciao,
ciao.
A domani.